Era un'estate molto calda, dai colori sgargianti. Aveva ancora in testa la canzone dei Righeira, mentre accompagnavo per mano mia madre lungo il viale di una gioviale località balneare. C'erano alberi altissimi che costeggiavano i lati, dando una piacevole sensazione di protezione. La gente, chi in accappatoio che in costume, stringeva il talloncino blu da esibire all'entrata. E alla mia destra scorsi alcuni adulti vestiti a festa. Donne col foulard in testa stavano apparecchiando la tavola. C'era di tutto, dai salatini, le torte fatte in casa, bottiglie di vino. E ai lati del salone vi era pure una specie di orchestra, con degli uomini buffi, col cappello e folti baffi. Erano vestiti di nero e rosso, con le fisarmoniche, trombe, armonica a bocca e violini. Sembravano così indaffarati da non riuscire a vedere nessun bagnante.
Mamma, è un matrimonio?
No, tesoro, è un funerale.
Avevo totalmente rimosso dai miei ricordi quell'avvenimento. Vuoi perché la morte non è un argomento che gli adulti amano affrontare con i bambini. E se per questo nemmeno da adolescenti si può capire cosa significhi. Perché ci si sente immortali. Forse, più vicino ai 50 anni, la fatalità di un incidente, una disgrazia, o la perdita di un amico, un conoscente, un familiare, ti vomitano addosso questa realtà, sulla quale non abbiamo alcun controllo. Perché si muore? Me lo sono chiesto la prima volta in terza media, quando in classe il banco di Tiziana non fu più riempito dalla sua presenza. Era morta improvvisamente a causa di un infarto. La risposta non arrivò nemmeno dopo aver portato il fieretro in chiesa, da chi presenziò la messa. No, non avevo mai creduto che Dio avesse bisogno di lei in paradiso. Però dovete accettare l'unico dato di fatto effettivamente riscontrabile. Quello che tutti, prima o poi, inevitabilmente moriamo. Il perché? Lo hanno detto le religioni. È colpa del peccato ereditato? Oppure la vita fa parte di un ciclo di reincarnazioni? E siamo solo di passaggio? L'anima è immortale? Solo il corpo si deteriora? Molti filosofi, tra cui Socrate e Platone, non hanno mai accettato la morte, forse perché hanno in qualche maniera constatato che qualcosa di soprannaturale o alieno, o che gli spiriti esistono e che queste anime rispetto a noi sembrano davvero immortali. Platone infatti asserisce che quando si muore l'anima si libera del carcere del corpo e a seconda di come si è comportata viene punita o premiata per 1000 anni, al termine dei quali si reincarna. Ma anche questa visione risultava per me troppo machiavellica. Avevo constatato che durante i riti funebri si cerca di elaborare la morte per creare un legame forte tra l'esperienza del morire e il rimanere, al fine di dare un senso compiuto alla vita. Ma questo solitamente non avviene. Non si riflette mai sul senso della vita. Anzi, spesso, quando si presenzia a un funerale, il più delle volte non è quello di un parente o amico o di un conoscente, ma è il nostro. E in quei minuti interminabili della funzione assistiamo per una strana forma di empatia alla fine della nostra esistenza. E questo suscita dei sentimenti forti, contrastanti, spesso di paura. Come se questo processo non facesse assolutamente parte di un normale ciclo naturale. Quindi, perché abbiamo paura della morte? Sono così abituato a fare ricerca nel web che, in men che non si dica, in mezzo agli annunci rassicuranti delle pompe funebri e alle ditte meno convenzionali che praticano la criogenetica, mi ritrovo a leggere dei blog e articoli alquanto improbabili sull'argomento. Ma l'utente medio non importa quanto le risposte siano accreditate o attendibili. Provengono da internet. E questo basta. L'unico articolo degno di nota che trovo è quello di una docente universitaria di psicologia e dello sviluppo dell'educazione, Silvia Bonino, la quale afferma che l'uomo rifiuta la morte in maniera naturale, come tutti gli esseri viventi che reagiscono in difesa della sopravvivenza in caso di pericolo. Però, notate bene, l'uomo è l'unico in grado di rappresentare la fine della propria esistenza, riflettendo e immaginando il futuro e il dolore in base all'esperienza della morte degli esseri che gli stanno vicino. Sa cosa significa la perdita di una persona cara. Non accetta la morte perché è la negazione della vita e di tutto ciò che rappresenta, ovvero la perdita delle relazioni affettive intrecciate nel tempo e di ciò che amiamo e ciò che ha dato un senso alla nostra vita. Si ha quasi paura di parlarne, come se questo fosse un tabù. Anche perché l'Occidente si nutre dei desideri di realizzazione individuali e la tecnologia provvede quel senso di fiducia nel futuro e l'onnipotente convinzione che il mondo naturale in un modo o nell'altro si possa controllare a proprio vantaggio. Peccato però che queste credenze vengano smentite in modo intollerabile dalla morte. Perciò, non potendo eliminarla, viene nascosta per non sconfessare le nostre convinzioni. Nell'ultimo decennio si è accettata la perdita del senso religioso e più in generale di una riflessione spirituale, anche laica, sulla vita e sulla morte, capace di dare un senso ad entrambe. I modelli consumistici a cui abbiamo votato le nostre vite, trovando appagamento solo in questo, hanno soppiantato gli interrogativi sulla nostra presenza nel mondo e quindi anche sulla nostra fine. Non che la morte non sia reale, anzi, la vediamo tutti i giorni ripetuta ed esibita come uno spettacolo televisivo. Ed è proprio per questo che quando in un telegiornale vediamo le guerre o un omicidio, tutto ciò che genera non suscita più emozioni profonde e ce ne allontaniamo come se fosse virtuale, quasi un'anestesia della realtà. Prima però di arrivare a questo, già nel 1795, Salomon Einstein coniò il termine tanatologia, indicando gli studi e le relative indagini ai fenomeni cadaverici. In ambito medico, prima i dottori erano talmente impegnati nella lotta contro la morte da non considerare il morire come una materia di formazione per i corsi universitari. In seguito Elie Metchnikoff andò controcorrente per quel tempo, inaugurando una disciplina che non si arrestava dove i medici rinunciavano, vedendo l'inevitabile, prima ancora che la morte sopraggiungesse. Per lui, la morte era un processo che ancora appartiene alla vita e può essere gestito scientificamente. Nacque così la gerontologia e la geriatria, oltre alle scienze dedicate alla longevità, cercando quei fattori che permettono di vivere più a lungo. Dai primi del Novecento in poi, la medicina assunse l'idea che la salute non consistesse più nella mancanza di una malattia contro cui combattere, ma anche una ricerca di principi per rafforzare la vita con la prevenzione. Così si poteva spostare sempre più avanti la data della morte. Ma non c'è che dire, la scienza ha fatto passi enormi in questo. E numerosi magnati, come Elon Musk, finanziano la ricerca tecnologica per replicare il cervello umano con i suoi 86 miliardi di neuroni e 100.000 miliardi di sinapsi. Ad oggi dove siamo arrivati? Siamo riusciti a replicare digitalmente solo 302 neuroni del cervello di un tipo di verme. L'idea sarebbe quella di replicarli con un upload e trasferire tutte queste informazioni all'interno di un computer e poter così riviverle sotto forma di avatar digitale. Insomma, una seconda vita digitale, sempre che la copia di noi stessi si possa effettivamente considerare se stessi. Forse meno avveniristico e da serie televisiva è l'approccio del 52enne genetista di Harvard, di nome David Sinclair, che sta cercando di comprendere che cosa causi l'invecchiamento per poterlo rallentare e addirittura sconfiggere. Stando a Sinclair, l'invecchiamento è un problema di perdita di informazioni, causato dal modo in cui il DNA viene letto e implementato dalle cellule. È un po' come se l'invecchiamento fosse una riga su un CD, che col passare degli anni si riempie di graffi. Il genoma è la musica, il lettore è l'epigenoma o interprete del DNA, e i graffi sono l'invecchiamento delle cellule che hanno le istruzioni ma faticano a svolgere le loro funzioni. Sul recente studio pubblicato su Nature, Sinclair è riuscito a riportare le cellule della visione dell'occhio di un vecchio topo a uno stato epigenetico più giovane. Ma siamo ancora agli inizi. Quindi, a suo avviso, una dieta a base di vitamina D, K e metformina, un medicinale contro il diabete, oltre al resveratrolo, contribuirebbero già da ora a rallentare l'invecchiamento. La lotta contro il tempo e la ricerca dell'elisir di lunga vita ha coinvolto molti scienziati e ha avuto molti finanziatori, tra cui Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e José Luis Cardeiro, che si definisce un futurologo, il quale con tono estremamente ottimista asserisce che la morte non è nient'altro che un problema tecnico e che avrà una soluzione tecnica anche grazie all'intelligenza artificiale. Chiunque sia ancora in vita entro il 2030 potrebbe avere buone possibilità di vivere per sempre. Questa è la sua dichiarazione. Nell'attesa, però, vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori qual è la loro visione della morte e cosa ne pensano realmente.
Per me la morte è la fine della vita, banalmente, e si ferma lì. Credo che come siamo arrivati dal nulla, andremo nel nulla. E come non ti ricordi di prima di nascere, non esistevi e non esisterai dopo.
Cos'è per me la morte? La fine di tutto. Non c'è altro. Si spegne il cervello, i sensi, tutto, non c'è più niente.
È il termine della vita, ma anche tante altre cose. Per me sono un foglio bianco, sono degli zoccoli fragorosi sulla roccia. Quel senso di mortificazione che non cede mai alla smorfia di acquiescenza. Sono un insieme di sentimenti che implicano pietre, ossa, amore, dolcezza, e un mare nero in cui alla fine ci si perde e spesso si viene dimenticati. È anche un'eredità che ha anche un certo valore, perché può anche essere significativa la morte. Non è detto che sia solo la fine della vita, può essere il momento più importante della tua vita. Sicuramente un grande incendio che ascoltiamo con orecchie di cera. È un paese lontano dal quale si può tornare.
Un'alternativa.
Ti dirò cos'è la vita prima. La vita è accendere un registratore di qualsiasi tipo, a nastro, digitale. Quando muori schiacci stop e puoi solo riavvolgerla e riascoltarti o riguardarti. Oppure ricominciare un'altra registrazione. Quando sarà il momento.
Io sono certo che c'è roba dopo, ma sono sicurissimo che c'è roba dopo. L'ho vista. Ma diciamo che è più un fatto che c'è una morte materica. Quindi che cos'è per me? Che cos'è per tutti? Per me è solo un movimento che deve avvenire, che poi siamo neanche obbligati, ci hanno convinto che esista. Probabilmente se non ci convincevano vivevamo fino a 800 anni, 1000. Quindi, boh, che cos'è? Non so, che per me quando muore qualcuno è chiaro che va da un'altra parte. Non so, ti risponderò meglio.
Penso che sia la fine di un'esperienza. Se morissi oggi ti posso dire che morirei felice, ed è questo il punto. Il punto è trovarsi in un momento prima di lucidità e non avere rimorsi. Posso dire che la mia più grossa paura non è sicuramente la morte, ma è di rimanere solo.
Io credo in Dio, ma non credo nelle religioni. E quindi non credo a tutte le menzogne che mi hanno infilato nella testa. Credo che la vita sia una cosa dannatamente meravigliosa e che, come tutte le cose meravigliose, inizi e finisca.
La morte per me è una liberazione per il dolore e una sconfitta per la vita. Niente altro.
Per me la morte è un qualcosa, non è la fine, però questa cosa dipende dalla persona, cioè nel senso che una coscienza o un'anima, cioè non tutti hanno una coscienza o un'anima. L'avere una coscienza o un'anima è quello che permette il proseguimento poi della vita anche dopo la morte, in altre dimensioni, in altre situazioni, cioè quello che viene poi chiamata reincarnazione.
Questa è la strada per andare a tutti, vanno un giorno io, un giorno tu, un giorno altro, ma non è una cosa da paura. Tutti lo sanno che un giorno noi muore.
La morte per me è un cambiamento di stato, è un passaggio, è un terminare un percorso di crescita e ricongiungersi a quello che è la nostra origine. È un cambiamento di stato perché la natura ci dimostra che le cose evolvono, non c'è un termine di qualcosa realmente, qualsiasi energia si converte in qualche cos'altro, quindi come possiamo scomparire completamente? Quindi io penso che sia un cambiamento di stato per questo.
Passeggiata nel buio, consolatrice per quanti la invocano, festa di vita eterna per credenti, privazione assoluta per tutti gli altri.
Avendo lavorato negli ospedali per una trentina d'anni, ho conosciuto la morte e in qualche modo ne ho preso, diciamo, una certa confidenza, dai. A 65 anni, poi non dico che pensare alla morte sia quotidiano, ma quasi. Però la morte, per quello che mi riguarda, richiama la vita. Ed è importante. È importante vivere al meglio, con leggerezza, con rispetto. Progettare il futuro fino in fondo, quando dirò, beh, siamo alla fine, direi che va bene così. E poi, tac, il buio. Che a proposito di buio, poi la morte è anche curiosità. Sarà vero che dopo ci sarà un'altra vita? Diventeremo energia, diventeremo anime che vagano per l'universo? Il paradiso, l'inferno, il purgatorio, tutte cose che ci hanno sempre detto, sin da piccoli. E se alla fine non ci fosse nulla?
Ognuno, in base al vissuto e alle emozioni che ha provato, è arrivato a determinate conclusioni. Io ripenso a quel funerale così anomalo, di quando ero bambino, e a ciò che è accaduto in Francia l'anno scorso a marzo. A seguito della morte della sua amata moglie, di 53 anni, Stéphane Poirin, di fronte al suo feretro, in una cerimonia che doveva restare solo per pochi intimi, lui comincia a ballare sulle note di Love di Nat King Cole. Una danza intima, che abbraccia ciò che non si può vedere. Quell'amore eterno, durato la sua Agnes. Il brano che le aveva fatti conoscere. Dopo alcuni passi, prima i parenti, e poi le persone che nemmeno conosceva, si sono uniti intorno a lui a danzare. Il potere di quel gesto, e l'amore che ha sconfitto per qualche minuto il dolore, sono l'unica risposta vera che ho saputo dare a ciò che resta dopo la morte, ovvero stupirsi di ciò che la vita può ancora offrire, alimentando l'amore e la speranza, rinunciando alla paura dell'ignoto.
For the way you look at me. is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Mamma, ma perché la morte esiste?
Tesoro, perché noi abbiamo perso il valore della vita.
Radio Station.